Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Eccoci qua, buongiorno Alessandro.
Buongiorno.
Buongiorno Maurizio.
È
finito, dov'è?
Volevo dire una cosa. Io ho fatto un corso da corsista dei corsi.
Che tristezza, mamma mia. Ma perché? Perché dico io? Dov'è? È morto almeno? Dov'è? Dov'è?
Allora, purtroppo credo che non sia morto.
No, niente, non è morto, non è morto. Vabbè, senti, allora, leggevo, facciamo anche senza di lui i vaccini, così
proviamo a vedere. Dai, io succede. Applicherò il suo sistema, così capiremo una volta per tutte se imbroglio o no. Prego.
Ok, ieri eravamo 11.510.905. A quanto siamo arrivati oggi? 11 milioni ieri, eccetera. Che ti ho detto? 500. A quanto possiamo essere arrivati oggi? Più o meno.
Bah, più che o ti meno. Devo dire? Io direi 11 milioni sì. 738 mila sì.
È qualcosa.
Che ne pensi?
Bravo! Oh. 11 milioni. Ma allora è quel
l'abbiamo svelato.
E qui.
Lui, qui c'è il monitor.
È lui davanti con quel computer che gli ha comprato Patrizia da 3.000 euro. Lui va lì e si cerca le
Governo.it/bla bla bla. Esce fuori il dato.
Hai trovato
il
certo.
L'ho trovato nella cronologia.
Che vergogna,
quindi usa questo.
Che schifo. E poi dice: no, ma io che c'entra?
Io vado così.
Vado
di
così intuito perché sono una persona molto
ma
intelligente.
Ma Maurizio,
11 milioni 738.824 no. Per un totale di 3.600.000 di vaccinati. Vediamo un po' anche le prime pagine dei giornali di oggi. Si parla di che cosa? Dell'annuncio dell'Agenzia Europea per i Medicinali che ha concluso che sia possibile un legame tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e alcuni rari casi di trombosi riscontrati negli ultimi mesi. Quindi ci sarebbe questo nesso di causalità, però ha ribadito andiamo avanti alla grande perché sono talmente pochi che fa molto, ma molto più male il Covid di quei rarissimi casi.
Invece, come
di
dicevamo
trombosi.
Poco fa, cosa è passato ieri sì. sera in tutti i TG?
Sì.
Confermato il nesso tra sì. le vaccinazioni.
Ma quindi, insomma, chiaro che
non è il momento di farci qualche domanda sul sistema di informazione.
Io lo continuo a ribadire, secondo me l'informazione come la politica sta cercando di portare alla gente quello che la gente si vuol sentir dire sì. piuttosto perché fa click, perché fa ascolto, perché fa voti nel caso della politica, al posto di quello che invece le persone avrebbero bisogno di sentir dire, cioè nel senso sì, è stato stabilito. E padre, il fatto che non hanno detto che è sicuro, hanno detto che è possibile un legame fra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e alcuni rari casi di trombosi, ma va aggiunto che il rapporto, perché anche questo ha detto
esatto.
che il rapporto costo-beneficio è di gran lunga superiore nel caso che ci si vaccini, perché stiamo parlando di moltissimi casi, cioè poi lo vedete, ieri abbiamo fatto 600 morti per il Covid solo in Italia, 620 morti, insomma qualcosa del genere. È chiaro che i casi di trombosi sono limitatissimi e quindi non c'è paragone, bisogna dirlo, a vaccinazione avanti tutta, però ha detto anche su questo non sono proprio d'accordissimo, l'Agenzia Europea dei Medicinali decidano i singoli paesi un'eventuale decisione di limitarne l'uso. Anche su questo, siamo l'Unione Europea o non siamo l'Unione Europea? Perché se no, se devo decidere ognuno per conto suo, allora
c'è una forte responsabilità anche delle istituzioni. Poi un medico diceva, giustamente mi sembra su Corriere.it sì. o Repubblica.it, e diceva comunque in base a questo dato di AstraZeneca vi ricordo che ancora oggi fa più casi di trombosi viaggiare in aereo.
Sì, tra le altre cose. Tra le altre cose.
Per cui ragazzi, io penso che veramente noi stiamo facendo una grande fatica in quanto popolazione normale, tra virgolette civile, proprio perché peccano in questa fase qui gli organi di informazione e le istituzioni che non ci danno certezze ma alimentano solo dubbi. In un momento come questo alimentare i dubbi è pericoloso.
Allora, cosa ha deciso di fare l'Italia? Ha parlato Locatelli, Franco Locatelli, che non è l'ex pilota
fa le cose per bene.
Fa le cose per bene, non è neanche l'ex pilota di moto, no?
Locatelli. Tutti sei convinto di escluderlo?
È presidente del Consiglio Superiore della Sanità e ha deciso, noi faremo così in Italia, destineremo il vaccino AstraZeneca solo alle persone con più di 60 anni, quindi sotto i 60 anni non daremo il vaccino AstraZeneca. Libero e La Verità titolano invece sulle manifestazioni protesta dei commercianti contro le restrizioni. Leggevo poco fa un commento di Saverio Tommasi che voglio leggere, molto pesante sulle manifestazioni di ieri, insomma ci possiamo anche confrontare con con questa idea che lui ha avuto, forse è andato anche a verificare di persona. Saverio Tommasi, noto influencer nonché curatore per fanpage di molti video che avrete sicuramente visto sui vari social, lui con la, insomma, giornalista con questo accento toscano, credo fiorentino, boh, toscano molto forte, che è andato in giro in contesti così un po' delicati. Il Fatto, dicevo, critica la regione Lombardia per la gestione della campagna vaccinale, mentre i giornali sportivi commentano le vittorie di Inter e Juventus su Sassuolo e Napoli nei recuperi della Serie A, con l'Inter che a questo punto porta addirittura a 11 punti il vantaggio sulla seconda in classifica.
Te
e
saluti,
mette una pietra tombale sul campionato di quest'anno, sostanzialmente difficilissimo sarà prenderla. Just for fun, poi torniamo.
Radio Rock, Just for fun.
Da oggi c'è Rock Prime, il canale on demand che levate proprio. Film, documentari, serie TV e molto di più. Le novità della settimana. Nella sezione Capolavori letterari al cinema,
il libro più rappresentativo della cultura spagnola. Olé!
Allora, com'è andato il pranzo? Tutto bene?
Tutto bene, come sempre.
Ottimo, Don Quixote, e grazie per la mancia.
Don Quixote dalla mancia.
Nella sezione docu-serie,
una serie di denuncia sul difficile mondo del lavoro.
Ti rendi conto che sono 10 anni che ho preso il brevetto di istruttore di sci e sono 10 anni che non trovo lavoro?
Hai mai provato a trasferirti sulle Dolomiti?
Perché, scusa?
Perché a Roma l'ultima nevicata c'è stata nel 2017 e è durata un giorno.
Eh sì, certo, facile giudicare. Molto facile.
Cerca lavoro e prega Dio di non trovarlo.
Nella sezione Che cult?
Un'inquietante trama che si basa sulla forza del protagonista.
Certo che però so proprio bello. Più mi guardo nello specchio e più mi rendo conto di quanto so figo. I capelli, gli occhi, il fisico. Non pensi?
Secondo me te stai a raccontare un sacco di cazzate.
Memento.
Scegli di scegliere. Scegli Rock Prime.
Heroes Dead, loro sono i Fountains DC. Ma Paniconi si è licenziato, scrive Klaus.
Lo speriamo tutti, ma purtroppo non è così.
Purtroppo, capace che domani ce lo vediamo rispuntare da queste parti.
Guarda, come i vecchi, è rimasto bloccato a casa.
Mi fa male la schiena.
Sono andati a prendermi le punture.
E poi ieri gli ho detto, c'avevo male la schiena io. C'ho male la schiena io, oggi sto a posto. Lui subito, oh, ma non la schiena, no, ma non la schiena. Sembra inventare una cosa diversa almeno.
Ma cioè, ha fatto la gara, veramente.
Sta peggio. Va bene, considerate la temperatura, buon Natale ragazzi. Stamattina fa un freddo pazzesco, già ieri faceva freddo, ma stamattina, per chi non è ancora uscito di casa, veramente molto molto freddo. Per evitare la trombosi possono fare esercizi semplici e mangiare determinate cose. Possiamo anche noi evitare la coagulazione del sangue, vaccino o no, ci scrive Marco. Poi avanti, vero. Sentiamo chi c'è, vai.
Interrogazione di tecnica alle medie.
Sì.
Il professore, poveraccio, aveva una sorta di tic quando si innervosiva. Io durante l'interrogazione il mio compagno di banco comincia a canticchiare la canzone Boys, Boys, Boys di Salerno, di Sabrina Salerno.
Come no?
E io comincio a ridere. Il professore, sentendosi preso in giro, comincia a innervosirsi, a fare dei tic. E il concatenarsi dei tic del professore con la canzone di
scena
dal mio compagno del banco, praticamente io durante l'interrogazione stavo piegato in due sul banco.
Lo credo. Com'è andata a finire poi questa storia? Vabbè,
niente, non lui è ancora lì a scuola.
È ancora lì che, perché è stato perché poi il professore se l'è legato al dito, li ha bocciati per tanti anni. Allora, non so se fa più ridere Don Quixote dalla Mancia o Memento, però voi siete due geni. È vero. Io e Alessandro siamo due geni.
Francesca, posso dire una cosa?
Brava Francesca,
hai ragione.
Hai capito tutto, bravissima. Sei persona per bene, Francesca.
Brava.
Allora, durante gli studi, nella prima fase di immissione, la somministrazione era consigliata solo alla popolazione con un massimo di 65 anni. Ora viene somministrata solo dai 60 in su. Sì, perché prima, nella prima fase del vaccino, era oltre i 65 anni per salvaguardare le persone più a rischio e anche che nella maggior parte dei casi intasano gli ospedali. Poi piano piano si va a scendere fino a prendere anche le fasce più giovani della popolazione. Per il vaccino AstraZeneca si è deciso almeno in Italia, di conservare questo limite qui dei 60 anni.
Sì.
Sentiamo ancora chi c'è, vai Emanuele, vai.
Buongiorno
a te.
Ciao Emilio.
Ciao, bello. Ciao.
Ma Maurizio, non sta? Dai, demandato,
lo so.
Mandato via?
Purtroppo l'età, l'età che avanza.
Vogliamo dire che è la nostra vittima AstraZeneca? Vogliamo dirlo?
Tra l'altro, quant'è che deve fare lui il richiamo?
Sì, è vero, sta adesso, prossimo.
Secondo me lui sta fingendo un malore per non fare il richiamo AstraZeneca, che è uno schifoso. Allora, Irlanda bed and breakfast. La signora ci mostra la camera e quando... Di che stiamo parlando qua?
Allora, di quei momenti di ritarella che ti prendevano a scuola, magari in riunione col capo, o in momenti particolari, va per la maggiore la risata incontrastabile durante tipo cerimonie funebri, funerali.
Ah, sì, sì.
In momenti del genere che ovviamente...
Sai che a me che mi fa ridere, è la cosa più assurda, mi fa ridere tantissimo il fatto che io non possa ridere.
Ma certo.
Cioè, quello, già soltanto il pensiero, io non posso ridere, e poi quante volte ti fanno ridere le cose più assurde, più stupide, no?
Anzi, più tu non puoi ridere, più diventa il dettaglio.
Sì, più la cosa è scema e più ti fa ridere,
assolutamente.
No? Per il fatto di essere scema. Bed and breakfast, la signora ci mostra la camera, quando esce io cerco il bagno, non lo trovo, e poi a un certo punto vedo che l'armadio a mura aveva qualcosa che non andava. Apro e scopro che ci avevano messo dentro un lavandino e un water, ovviamente per lungo. Entro dentro, mi siedo, chiudo la porta dell'armadio, poi inizio a ridere così forte che mi hanno sentito dal piano di sotto, scrive Marco. Attenzione,
sotto.
Fermi tutti, vai, sentiamo ancora chi c'è, vai, 3899 106 600 vediamo, vai,
da ragazzi,
qui. Vediamo da qui.
Allora, momenti di ritarella imbarazzanti.
Sì, da qui.
Allora, quarto superiore, immaginatevi un professore di elettronica tra Luciano Pavarotti e Bud Spencer.
Bello.
Sì. Stazza e piglio del secondo che altro.
Ma poi che mix è tra Pavarotti e Bud Spencer?
Parlava del prossimo compito in classe e avevamo ovviamente il ripetente che era, non riusciva mai a stare zitto e a fare
serio,
a portare rispetto,
Maurizio,
insomma, verso le figure un po' più autoritarie.
Fatto così.
Allora, al prossimo compito, se copiate, vi metto uno ogni chilometro. A professore, ma dove ci porta? A Vallelunga? No, a vaffanculo, ha capito?
No,
ma il professore impazzito,
ha perso,
vaffanculo, capito?
Completamente il lume della ragione, l'avete fatto sbroccare, povero, povero. Loro si chiamano Rush. Non deluderò mai, almeno dal mio punto di vista, i Manchester Orchestra, molto molto bravi anche in questo nuovo singolo che si intitola Kill Timing, che fa parte delle nostre 15 novità. Allora ci scrivete 3899 106 600, poi voglio affrontare, magari ne parleremo anche con Emiliano Rubi che ci raggiungerà in studio tra poco.
Sì, sono curioso.
E sei curioso, la storia, l'affair Ursula von der Leyen, perché c'è stata questa storia qua di Erdogan che l'ha lasciata senza sedia, ha fatto mente il gioco della sedia, non è il gioco della sedia,
ma non è l'atto del bullismo quello, scusa.
Allora sì, però però c'è una storia strana lì, nel senso che bisogna parlarne un attimo, tra poco approfondiamo, perché è molto, anzi, se vuoi lo facciamo subito, approfondiamo subito. Allora, sui giornali e sui social network di mezza Europa si sta parlando molto dell'incidente diplomatico avvenuto lunedì scorso ad Ankara in Turchia durante un incontro ufficiale fra Unione Europea e governo turco. Facciamo un piccolo recap per chi magari non ha seguito la vicenda.
Chiaro.
All'inizio dell'incontro la presidente della Commissione Europea, quindi un incarico molto importante, presidente della Commissione Europea, lei si chiama Ursula von der Leyen, è rimasta senza un posto dove sedersi, tipo com'era? La strega di mezzanotte, come si chiamava? La sedia
che tipo si correva e poi chi rimaneva in piedi,
c'era sempre
eliminato.
Una sedia meno, esatto, di quelli dei concorrenti, finché non arrivavano in due, poi alla fine uno si sedeva, sì, e vabbè, comunque uno rimaneva in piedi e quello che rimaneva in piedi era fuori, quindi lei è fuori. Praticamente c'erano due sole sedie, avevano predisposto, e ci sono entrati per primi il presidente turco Erdogan e il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, o Charles Michel forse si pronuncia, che si sono seduti nelle due sedie disponibili, e la signora von der Leyen, la presidente della Commissione Europea, è rimasta in piedi. Se ne sta parlando tantissimo per questioni oggetto di un ampio dibattito da tempo. Per esempio, lo scarso riguardo nei confronti dei capi delle istituzioni europee da parte dei leader stranieri, e questo è un tema. Poi c'è il tema del sessismo, cioè sessismo nei confronti del leader donna, i rischi e le difficoltà di avere a che fare con presidenti autoritari come Erdogan, il conflitto latente fra istituzioni dell'Unione Europea, quindi ognuno ha la sua interpretazione, cioè l'hanno lasciata in piedi perché è la presidente della Commissione Europea e quindi voleva mandare un segnale a Erdogan, oppure perché è donna, oppure perché è successo questo. Allora, l'incidente è avvenuto, su questo non ci piove, non si è trattato di uno spiacevole equivoco, anche su questo, diciamo, anche questo è abbastanza chiaro, perché nella stanza dove si è tenuto l'incontro non era stata proprio predisposta una sedia per von der Leyen, che a quel punto lei ha fatto un come per dire...
Quindi...
come dire, vabbè, ma qui che cazzo faccio io adesso? Cioè, di imbarazzo, no? E allora a quel punto le hanno offerto di sedersi sul divano, lontana da appunto Michel e Erdogan. Il suo portavoce di von der Leyen, che si chiama Erik Mamera, ha detto: la presidente della commissione è rimasta chiaramente sorpresa, e lo si può vedere anche dal video, quindi hanno detto proprio chiaro e tondo in questa conferenza stampa martedì che lei era rimasta sorpresa dal fatto di non aver trovato una sedia per lei. Una fonte europea del Wall Street Journal ha raccontato che von der Leyen non era entrata nella stanza prima dell'incontro con Erdogan, lasciando intendere che se ne fosse accorta avrebbe chiesto una sedia
chiaramente
per sé.
Certo.
Come dire, si è trovata sul fatto compiuto, sono entrati e si è trovata senza sedia.
E non c'era.
Von der Leyen si è seduta di fronte a un altro divano su cui c'era il ministro degli esteri turco, che per protocollo diplomatico non si siede sulla sedia, dato il suo ruolo meno importante rispetto ad Erdogan. Cioè l'hanno messa praticamente su un divano di fronte a un ministro che non ha chiaramente il livello di importanza di Erdogan ed evidentemente dell'interlocutore di Erdogan, quindi è come se l'avessero degradata a mettersi su un divanetto
a
fianco a un ministro, il ministro degli esteri. La versione più aggiornata del trattato fondativo dell'Unione Europea prevede, tutto scritto, all'articolo 15,6, che il Presidente del Consiglio Europeo, cioè appunto Michel, assicura la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, cioè i due temi di cui appunto Michel e von der Leyen hanno discusso con Erdogan. Anche una delle ultime versioni del protocollo ufficiale del Consiglio dell'Unione Europea spiega che fra le più alte cariche dell'Unione Europea nell'ambito della rappresentanza esterna il Presidente del Consiglio Europeo precede il Presidente della Commissione, quindi, quindi teoricamente lui sì. Era più in alto grado di lei. Secondo la prassi in vigore, però, nessuno dei leader nazionali tratta von der Leyen come se la sua carica fosse di grado inferiore rispetto a quella di Michel, a prescindere dal protocollo ufficiale. Cioè, teoricamente sarebbe una carica di grado inferiore, però non lo fa nessuno. Quando viene la Presidente della Commissione Europea, di solito non la si tratta come una
chiaro,
inferiore.
Certo.
Anche perché in termini di potere, se proprio bisogna fare un confronto, von der Leyen ne ha assai più di Michel.
Ovviamente.
La prima dirige l'organo esecutivo dell'Unione Europea, lei, che conta quasi 33.000 dipendenti e gode di notevole autonomia in vari ambiti. Il secondo svolge quasi solo la funzione, molto rilevante ma assai delimitata, di mediatore delle riunioni del Consiglio Europeo, l'organo in cui si siedono i 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione e che decide l'agenda politica. In tutti i più recenti incontri con i leader nazionali, a cui Michel e von der Leyen hanno partecipato insieme, alla Presidente della Commissione è stato riservato lo stesso trattamento di Michel, come è... Insomma, è normale, che è giusto che sia, non dico migliore, ma sicuramente lo stesso. In un caso, invece, durante la visita fatta nel marzo 2020 al confine fra Grecia e Turchia, a von der Leyen è stato persino riservato un posto di maggiore rilevanza rispetto a Michel, a fianco del primo ministro greco Mitsotakis. Nelle ultime ore stanno emergendo delle foto scattate nel 2015 durante una riunione del G20 ad Adalia, in Turchia, in cui l'allora presidente del Consiglio Europeo Tusk e il presidente della Commissione Europea Juncker erano seduti ai lati di Erdogan su poltrone identiche. Quindi stesso presidente turco Erdogan, due uomini, presidente del Consiglio Europeo e presidente della Commissione Europea, seduti ai suoi fianchi su due sedie identiche. Quindi c'è anche un precedente.
Sì.
Per molti osservatori l'incidente diplomatico è stato un sintomo del sessismo che le leader donne subiscono da sempre a tutti i livelli della politica. Anche
io
ai più alti.
Anche una provocazione da parte di Erdogan nei confronti proprio dell'istituzione
europea. Però effettivamente nel 2015 questa polemica con due rappresentanti uomini non
perfetto,
è stata messa
da perfetto bullo, vede la donna e pensa di poter fare anche il bullo maschio.
Temo di sì. Magari continuiamo fra poco anche con le vostre idee al 3899 106 600. Intanto arrivano i Ghosts con If You Have Ghosts su Radio Rock alle 8:43. Rolling Stones, il nostro super classico I Can Get No Satisfaction. Allora Ale, torniamo un po' ai messaggi, va, che ne sono arrivati tantissimi e siamo rimasti indietro. Ripartiamo da Wii.
Ciao ragazzi,
da Wii.
Allora, vai. La volta in cui veramente non si poteva ridere e mi sono spisciato.
Sentiamo.
Sotto è stata in occasione del mio primo lavoro serio, facevo l'assistente alla regia per Fantozzi alla riscossa.
Bello.
E come voi potete immaginare, essendo il film tutto in presa diretta, bisognava fare molto silenzio durante le riprese,
certo,
perché veniva registrato tutto quanto.
Certo.
E durante una scena assolutamente spassosa, sì, la signora Pina, prepara la cena e domanda a Fantozzi, cioè a Paolo Villaggio, dice: Ughino, com'è la minestra? Lui si bacia le dita e fa: una merda. E la battuta ovviamente non era scritta. Io mi sono praticamente spisciato dalle risate, ma in maniera senza veramente potere, quasi volgare.
Ma lì, diciamo,
vabbè,
che
è finita. Cioè, invece, per fortuna mi giro e tutto il set stava ridendo completamente fuori controllo.
Lì non è stata colpa tua, diciamo, no?
È colpa, cioè, del povero Paolo Villaggio.
Paolo Villaggio ci ha messo del suo, diciamo, no? Per farvi ridere. Dai. Dunque, che Dio ve furmini, mi preparo per radermi e accendo sul... No, ragazzi, non vi radete la barba o le parti intime con il The Rock Show, perché poi ridete e fate un macello. Fate un macello.
Ci si taglia le palle.
No, ma anche se uno non ha anche se uno ha una vagina.
Si taglia la vagina.
Sono delle persone. Sono delle persone che spregevoli, vogliamo dirlo?
Orribili.
Spregevoli, che si depilano. Io lo trovo una cosa volgarissima, una cosa dell'altro modo, dell'Ottocento, che la modernità dovrebbe mai bandire. E se lo fate poi durante il The Rock
si
Show,
rischia,
ridete
si
e finisce male. Insomma, vabbè, dice bella, però insapono, scoramello. E inizio a passare il rasoio a mano libera. Beh, con questi aneddoti sulle risate trattenute a stento inizio a ridere, quasi mi sgozzo. Potevate avermi sulla coscienza domani sul giornale. Noti speaker di una nota emittente radiofonica uccidono, facendolo sgozzare, un povero ascoltatore. Questo è un titolo molto lungo, tra l'altro. A nove colonne.
Due giornali
accanto, uno accanto all'altro.
Attenzione.
Il locale del professore vicino Piramide, quello a Trastevere, era in Vicolo della Luce. Bene, che vuol dire questa roba? Non si sa. Come mai ancora più di 600 morti ieri? Non riesco ad accettarla sta cosa. Qui muoiono ancora in troppi, secondo me. È allarmante, mio modo di vedere. Ma sì, ragazzi, dobbiamo andare più veloci, perché voi pensate che abbiamo fatto 11 milioni di prime dosi su un totale... diciamo, abbiamo avuto 3 milioni e mezzo di vaccinati completi, sostanzialmente.
Quindi
sono troppo pochi ancora.
3 milioni e mezzo, cioè, in realtà,
esatto, sono troppo pochi ancora per avere dei risultati. E soprattutto poi i morti di ieri chiaramente fanno riferimento a persone che si sono ammalate magari mesi fa. Quindi chiaramente tu, per vedere un impatto forte, prima lo vedrai sui contagi e poi lo vedrai sui morti. Lo vedrai prima, speriamo, nelle prossime settimane sui contagi e poi progressivamente, perché poi i contagi fanno sì che si ammalino delle persone che poi, si spera di no, ma insomma moriranno nei prossimi mesi, evidentemente.
Sì,
speriamo di no, ma è così.
Mi pare che siano stati circa 64 casi di trombosi su 25 milioni di vaccinati con AstraZeneca in tutta Europa. Quindi, dai.
Parliamo di come dire, di effetti collaterali veramente da bugiardino del moment, proprio dell'ibuprofene o di una qualunque, o dicevi tu giustamente, di un viaggio in aereo, no? Di una roba.
Che facciamo?
Di
non viaggiamo più in aereo?
Sì, no, perché se no, guardiamo questo tipo di statistiche, avrete anche ad attraversare la strada.
Bravissimo.
Uno rischia che lo investono, quindi insomma non attraversiamo più la strada. Oggi la nuvola, mia mamma ai 65 anni riceverà AstraZeneca, dagli tutta, bene, alla grande, vai Debina. Poi, meglio le cattive notizie, così la gente si spaventa, commenta, fa qualcosa. Una buona notizia non fa notizia. Ma ragazzi, ma non è che uno deve scegliere le buone e le cattive, le deve dare semplicemente cercando di rispettare un po' tutti come dire, le condizioni in gioco, no? Nel senso,
hai
sì,
ragione.
È vero, c'è stata questa cosa dell'Agenzia Europea del Farmaco che ha detto probabilmente c'è un collegamento, ma devi anche dire che sono un numero risibile di casi in confronto alle vaccinazioni complessive.
La cosa che mi fa dubitare che mi fa interrogare sul ruolo dell'informazione è che poi in realtà poi tutte queste notizie, anche ieri quando tu ascoltavi il TG, il titolone sparato dal conduttore era AstraZeneca, c'è correlazione tra casi di trombosi. Poi all'interno del pezzo in realtà si puntualizzava quello che dicevamo, c'è una statistica bassissima. E allora è proprio la ricerca del sensazionalismo.
Sì, sì, su questo dobbiamo un po' lavorare, sicuramente, anche perché poi purtroppo le persone si informano anche così, anche sui social, dai titoli, approfondiscono poco, e quindi questo può essere molto molto pericoloso. Andiamo avanti con un pochino di musica, poi dopo le 9 ci raggiungerà in studio, già arrivato qui a Radio Rock, il nostro Emiliano Rubbi. Continueremo a parlare, riprenderemo anche il discorso di quello che è accaduto in Turchia con la presidente Ursula von der Leyen, lasciata senza sedia da Erdogan, naturalmente. Tanto però Fast Animals and Slow Kids, a cosa ci serve? Ragazzi, che vi devo dire, magari sto invecchiando io, però mi piacciono i nuovi Greta Van Fleet. Secondo me sono due bei pezzi, proprio belli, sì. Scritti bene, fatti bene. Chissà che ne pensa il nostro Emiliano Rubi. Buongiorno Emiliano,
buongiorno,
come stai?
Buongiorno. Che ne pensi? Sono molto deluso dal fatto che ormai hai tolto la buona abitudine dell'applauso femminile.
No, perché sai, ho pensato che in tempi così, insomma, di sessismo e cose varie...
È vero, rimaniamo un pochino, basso profilo.
Sì, basso profilo, è rischiosissimo mettere l'applauso femminile, perché rischiamo poi che ci dicano, ah, sessisti, fate venire qui le donne nude e le fate spogliare solo per applaudirvi, come se fosse una cosa sessista. Poi sì, è vero che lo facciamo,
rischio.
Ma non è sessista, dai, far venire qui delle donne, non pagarle, farle spogliare nude e farle applaudire ad Emiliano Rubi, dai.
Cosa ne penso, che anche a me piace, io la penso come te in realtà. Prima li trovavo veramente bravi, però eccessivamente derivativi in realtà. Questo caso qua rimangono in qualche modo sempre leggermente derivativi rispetto
tutto,
a tantissime cose.
Però stanno cercando una
strada. Stanno trovando la loro personalità.
Sì, una loro personalità.
Bravo.
Che anche, e le fanno bene le cose che fanno. Certo, ovviamente tu mi stai dicendo, è qualcosa di molto sclerotizzato anche a livello temporale. Cioè qualcosa che si rifà a un periodo storico del rock che non è quello attuale.
Sì.
Però va bene così, cioè da un certo punto di vista, se loro si trovano bene così e piacciono bene.
Allora, due parole adesso poi le esprimiamo. Emiliano, ne stavamo parlando prima su quello che è accaduto ad Ankara con Erdogan che lascia senza sedia Ursula von der Leyen. Sai che io poi voglio sentire la tua, però insomma io sono solito, prima di dire sessismo, documentarmi bene, vedere eccetera. Ora in questa situazione sinceramente è veramente difficile non leggerci del sessismo, forse c'è qualcosa anche di più, ma del sessismo, perché poi tra l'altro è uscita fuori, come dicevo prima, una foto di Erdogan del 2015 con accanto a lui su due poltroncine identiche a lui, sempre in Turchia ad Adalia in occasione del G20, l'allora presidente del Consiglio Europeo Tusk col presidente della Commissione Europea Juncker. Quindi voglio dire, erano i due omologhi che ci sono stati anche l'altro giorno, lunedì scorso, ad Ankara, che sedevano vicino a lui. Quindi perché non l'hai fatto per Ursula von der Leyen? Questa è la domanda. Intanto qualcuno ci scrive, potremmo parlare anche di quello che ha detto Giovanardi sulla legge Zan. Ne vogliamo parlare?
No, parliamo di quello che ha detto Giovanotti, perché Giovanardi davvero non,
forse
non
più,
ne
è più credibile,
ne può fregare.
Io sentire. Sinceramente non l'ho sentito, non so neanche Alessandro, lo dico a nostro amico che ci ha scritto questa cosa, magari dimmelo tu perché io me lo son perso. Vogliamo dire,
io credo che, diciamo, vogliamo dire che è giusto così, cioè che non si sappia quello che ha detto Giovanardi.
Dai. Perderlo, dai.
Forse sì, forse hai ragione, non lo so, guarda, sinceramente sono molto combattuto da questo punto di vista. Vogliamo dire che però invece un'altra cosa, che è ora di approvarla sta legge al più presto.
Sì, sì.
Vero, io credo che sia così, poi confrontiamoci se volete.
Stanno provando a rimandarla ora per l'ennesima volta, è successo mi sembra ieri, insomma, il capogruppo alla Commissione Giustizia del Senato, leghista ovviamente, ha di nuovo posposto la data della votazione.
Sì.
Stanno facendo ostruzionismo.
Stiamo parlando,
per
chi non lo sapesse, legge Zan si riferisce alla legge contro l'omotransfobia.
Sì.
Guarda che tu hai detto la Lega, guarda che ci sono anche tante persone, tra virgolette, a sinistra, diciamo così, o che teoricamente votano a sinistra, votano PD, votano altro, che sono contrari, pure se la legge parte da un parlamentare del PD.
Qualsiasi,
per motivi assurdi, secondo me, però vabbè,
ovviamente ci saranno, poi c'è la coscienza individuale che
parliamone anche se volete,
certo,
con gli ascoltatori.
Certo, il discorso è questo, però naturalmente dal punto di vista politico, in questo momento politicamente le forze che si sono schierate proprio contro la legge Zan all'inizio sono Fratelli d'Italia e la Lega, con Forza Italia che in qualche modo credo che non gliene freghi assolutamente nulla, ma gli va dietro perché ci deve andare dietro, ecco, insomma il discorso è questo.
Sì, sì. Ma ecco, per Samuele oggi?
Sì.
Auguri,
auguri, auguri.
Oggi fa 2 anni.
Il figlio di Radio Rock.
Come vedi, me lo sono ricordato subito. All'istante me lo sono ricordato. Io ho delegato a Carlotta, diciamo, di occuparsi dei compleanni, mentre lei mi ricorda sono i compleanni. Giustamente, non solo, anche
grazie
contro misoginia. E no, come grazie a me che ho delegato.
Sì,
no? Non solo, anche contro misoginia e violenza ai disabili. Va detto, è una legge completa. Marco De Teramo scrive. scrive Giovanardi, può solo aver detto cazzate. Erdogan è una merda, ma e questo sono domandati in tanti. Michelle, che cazzo stava facendo? Si chiama Michelle, quello lì, come si pronuncia? Sì, Michelle, sì, no? Sì, credo. Sì. Che cazzo stava facendo? Perché non si è alzato? Sì, effettivamente molti sono chiesti in quella situazione là, come mai, cioè il motivo per cui Charles Michel, il presidente del Consiglio europeo, che è stato fatto sedere a fianco a Erdogan, non si sia dissociato alzandosi e dicendoci: scusate, ma la sedia per la,
esatto,
per la presidente, per la presidente von der Leyen dov'è? No? Boh, forse è stato preso un po'
magari
la
sprovvista,
non lo so.
Vista, io francamente non lo so. Non lo so, poi è anche difficile capire come reagiresti in alcuni contesti, però indubbiamente io non credo che sia neanche sessismo in senso stretto,
però
cioè, non credo che Erdogan abbia voluto fare questa cosa per una questione di... Io credo che sia proprio la cultura turca che a un certo punto ti porta a fare questo.
Attenzione, e
questo
rubi non... contro i turchi.
No, io credo che sia qualche cioè, nel senso,
tu
lui
dici roba da turchi.
Lui in qualche modo sta tentando di ripristinare un certo Islam che era stato naturalmente messo nell'angolo, diciamo, da tutto quello che è avvenuto prima.
Ma l'Islam, okay, nei confronti delle donne, però
sì, cioè nel senso
non dell'Europa, perché dell'Europa allora ripeto,
no, io credo sia una questione sia di ovviamente diciamo sia di
cioè tu dici questi turchi sono
subordinazione diciamo della figura femminile all'interno di un certo tipo di Islam.
Allora vorrei dissociarmi in questo razzismo nei confronti dei turchi a termini di legge, dal punto di vista attenzione, dal punto di vista amministrativo, penale, civile, quello che sta dicendo il nostro Emiliano Rubbi, e scusarmi con tutta la comunità turca che ascolta Radio Rock, sono tantissimi,
tutta la comunità turca intransigente
che ci ascoltano da lassù.
E detto questo, la comunità turca sa benissimo che naturalmente diciamo la società turca fino a poco tempo fa era ampiamente secolarizzata, nel senso è quello che sta provando a fare Erdogan è tornare a tanti anni fa, quando effettivamente tanti anni fa in realtà.
Scrive Valerio, non è sessismo quello di Erdogan, la loro cultura, e l'Europa ancora va a leccargli il culo solo per interessi economici. Parla di cultura, c'è un discorso di cultura,
non credo
però
sia una questione culturale,
non ci
turca,
prendiamo le responsabilità mai.
Io credo che sia una questione un po' di simboli in qualche modo in termini religiosi, un po' di simboli nel senso
una donna non la posso mettere a fianco a me,
esattamente,
ragazzi, questo è sessismo, poi chiamatelo come pare, però
sì, ma non credo sia il sessismo di Erdogan, credo che sia proprio una questione, te l'ho detto, culturale, di un certo tipo di Islam che lui tenta di ripristinare.
Emiliano Rubbi, amico di Erdogan, lo vuol difendere a tutti i costi, non è colpa sua, è colpa del contesto.
Senti quanto sono buono.
Erdogan non mi sorprende, ma Michelle è stato imperdonabile, scrive Carla. Però sai Carla, io ci penso, tu in quella situazione lì, cioè io pure, lo ammetto, non so se avrei avuto la prontezza di alzarmi e dire no, se non date una sedia anche a lei, non deve stare sul divano, se non gli date una sedia anche a lei io me ne vado. Cioè è quella situazione in cui secondo me tu sei anche un po' vittima del...
Ovviamente magari non
è vero, però
preso un... non lo so, magari l'avrei fatto.
Lì,
però
se non lì quando, cioè se queste battaglie ne le combattiamo con anche... queste occasioni così
però anche, plateali. E allora diciamo anche lei, perché non ha detto scusate ma io dovrei avere una sedia qua, cioè nel senso sono una serie di cose, secondo
volendo
me
volendo anche lei poteva
secondo me in quel momento non vieni preso alla sprovvista.
Lei ha dichiarato tramite il suo portavoce che se avesse saputo prima di essere messa sul fatto compiuto che c'erano solo due sedie non sarebbe entrata, avrebbe chiesto un'altra sedia, siccome si è trovata sul fatto compiuto lei stessa si è trovata in difficoltà e ha accettato la situazione, poi è venuto fuori un caso, però ragazzi sinceramente non lo so, rispetto delle culture nazionali deve essere soprattutto tenuto presente, ma il caso turco del quale stiamo parlando mi sembra assurdo in quanto si tratta di buona educazione e a dire della cultura. Comunque cara Turchia, se vuoi entrare in Europa ti devi adeguare, se non resti dove stai. Vabbè, questo è poi un altro discorso. Torniamo fra pochissimo. Prima arrivano i Millencolin. Millencolin con Camp su Radio Rock. Allora, c'è un sacco di messaggi. 3899-106-600. Ripartiamo da te, da WhatsApp. Va. I Greta Van Fleet sono il più grande gruppo rock degli anni 20 e non vedrò di rimanere distante oggi per ascoltarli dal vivo domani. Poi, forse Michelle non ha fatto nulla perché non ci ha visto una provocazione. Ma dunque, roba da turchi, tutti i film di Totò sono uniti in te per questa battuta, Emi. E poi, ma è vero, sì, i turchi non sono sessisti, è solo Erdogan e il suo religionismo ipocrita, ci scrive Maurizio, che ce l'ha con te, attenzione. Erdogan,
ragazzi,
è il furbetto,
non ho detto che i turchi sono sessisti,
del quartierino, no. Scrive, ha voluto ribadire l'inferiorità delle donne, soprattutto al potere, ma il vero sfigato è il presidente della EU, Michel, che Michel ricordiamo, Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, non della EU. Lei è invece la presidente della Commissione europea. Fra l'altro, lui è, come dicevo prima, lui è tecnicamente più alto in grado. Quindi, però, diciamo, la prassi è quella che vengano tutte le riunioni istituzionali comunque messi sullo stesso piano, anche se lui è teoricamente più alto in grado, ma lei ha più potere di lui. Quindi diciamo che teoricamente è bene che stiano perlomeno sullo stesso piano. E addirittura c'è stata un'occasione, un precedente in cui lei è stata messa in una posizione privilegiata rispetto a lui. Ma comunque, insomma, non si era mai visto, appunto, messa su un divanetto da una parte in questo modo. Comunque, dicevo, Michel non ha dato la sedia a lei, cafone, francese, misogino. Erdogan è proprio un razzista, fascista, punto. Grandi Greta Van Fleet, baci a Maurizio che ci ascolta dalla Svizzera. Sentiamo ancora chi c'è, 3899 106 600.
Ma io penso che Erdogan, ciao, oltre a essere un fascista, è pure un gay represso e odia le donne.
Adesso
gentilezza zero verso le donne.
Ma che c'entra però il gay represso?
Non ho capito neanche io cosa.
Vabbè, ragazzi, lasciate fare. Allora,
Però ti posso dire una cosa. Allora, sai che, apro una piccola parentesi, sai che ogni volta che c'è un atto di omofobia, molto spesso viene detto: ah, questo qui è un gay represso. Secondo me in alcuni casi è vero, però non è che è sempre
così.
Aspetta,
però non stiamo mica parlando di Simone Pillon.
No,
come si dice, Pillon o Pillon?
Pylon.
Forse
Python.
Sì. No, nel senso, ci sono dei casi in cui è così ed è abbastanza palese alcune volte.
Ma non è sempre,
cioè,
nel senso,
però non è sempre così.
No, stiamo parlando, qui non c'entra niente l'omofobia.
Basta,
c'entra l'omofobia.
Esatto.
Qui l'omofobia.
No, ho aperto io una parentesi.
No, io dico, parlo del caso di Ursula von der Leyen.
Ho aperto io una parentesi, sto dicendo.
Sì. No, ma l'ha aperta lui, dicendo che
No,
ma perché?
No, non l'ha aperta lui. Dice che ha detto?
Che è un gay represso perché ha messo.
Perché odia le donne, lui dice.
E se sei gay represso, perché dovresti odiare le donne?
Perché secondo lui i gay odiano le donne.
No, non è così. Cioè, non...
Ma che mi devi dire a me? Io lo
no,
so.
Ma
che
non
è così.
Infatti, non capisco la logica di questa.
Ma
cosa.
Non ha nessuna logica, Emilia. Tu ancora cerchi la logica nei messaggi di ascoltatori. Non ha nessuna logica. Però sto dicendo un'altra cosa. Ho aperto una parentesi, ho detto: sai quel fatto che quando.
No, tu
uno
lo stai difendendo.
Omofobo...
Lo sta difendendo.
Vabbè, lo sto difendendo.
È palese. Tu lo stai difendendo.
Allora,
noi ci dissociamo.
Buongiorno, ragazzi. No, l'ascoltatore di prima che ha detto atto di gentilezza verso le donne, ma non si tratta di un atto di gentilezza.
Brava,
cioè, quella
brava.
È la presidente del Consiglio europeo. Voglio dire, non è la prima scema che passa, ti faccio una gentilezza. Cioè, basta pure questa storia della gentilezza. Si tratta di rispetto, che è un'altra cosa.
Sì, non è la presidente del Consiglio europeo, però quello è lui.
Vabbè, però
i ruoli sono importanti. Lei è la presidente della Commissione europea. Sì. Che è un altro ruolo. Comunque, sentiamo ancora chi c'è. Vai, 3899 106 600. Vai.
Buongiorno, ragazzi. Certo, stupirsi di Erdogan che si comporta così nei confronti di una donna è come stupirsi che Vittorio Sgarbi in una trasmissione dice una parolaccia. Secondo me le istituzioni, in questo caso quelle europee, che parlano ancora con uno come Erdogan, con il governo turco, non si merita una poltrona, si merita uno sgabello, quello da pesca. Però
ragazzi, parlano con Erdogan perché ci serve Erdogan.
Ed è ancora più triste
la cosa.
Possiamo liquidare tutto, nel senso che la Turchia è un interlocutore.
Ce l'ha con te, Max. Ce l'ha con te, Max.
E aggiungo, posso dire che gli islamici mi stanno sulle palle?
Tu puoi dire quello che vuoi, cioè che vuol dire?
Tutti quanti.
Bravo, mi stanno sulle palle. Allora, i gay sono repressi, c'erano cioè con le donne, gli islamici
sono
tutti
stronzi. Sulle palle. Però,
va bene, andiamo avanti.
Mi fa piacere, ma tu puoi dire effettivamente quello che vuoi. Naturalmente, se uno ti dice, guarda, hai detto una cazzata, però
sì, ma non c'è dubbio che sia una cazzata. Poi, ovviamente, ognuno è libero qua dentro di dire quello che vuole. Allora, fra l'altro, mettere una persona su un divano con di fronte qualcuno in piedi serve a metterti su un livello ancora più basso. Per i gay depresso credo sia una frase estremamente omofoba. Ma e se le sedie le avessero semplicemente finite? Ma che cazzo di interpretazione?
Però sarebbe bellissimo.
Allora, però, scusi,
gli potevano portare la seggiolina, no, quella piccolina che si apre.
E allora stava, scusa, da padrone di casa stava Erdogan in piedi e i due ospiti li metteva seduti. Scusa, di solito si fa così a casa. Io da casa mia non ho le sedie,
io so quelle che si aprono quando finisco. Io ti porto quella di plastica. Che si apre.
No,
ma
sai che io non c'ho i tavoli.
Più brutta ancora.
Allora io devo dire, non c'ho niente da. Io, allora, sono talmente. Odio talmente tanto gli ospiti, le persone, che non, proprio la mia casa non è accogliente per le persone. Perché ho un divano che è fatto solo per me. Non voglio proprio che ci metta,
ci sono
che ci si sieda qualcuno. No, tu non ci sei sdraiato. Tu non sei mai venuto a casa mia, poi tra l'altro. Sì. Sei venuto?
Neanche ti ricordo.
No, quando sei venuto a casa mia?
Ci passammo prima di andare a pranzo a un sushi.
Questa cosa un po' mi fa male perché io non sono mai venuto.
Non sei venuto a casa mia? No, non ci credo.
Tu non puoi capire cosa c'ha dentro. Pezzi d'oro.
Sì, sì,
lo so.
Come no?
Pezzi d'oro.
C'è niente a casa mia. È tutto vuoto.
Pepite d'oro, buttate.
C'è assolutamente nulla. Comunque, beh, su un divano dove mi ci siedo solo io, mi ci sdraio solo io. E poi c'è un tavolo in salone che è completamente occupato da libri, cose, eccetera. Quindi assolutamente inospitale. Sì. E poi c'è una penisola in cucina che è fatta solo per me. Cioè, nel senso che non può ospitare nessuno. Non c'è possibilità di, che ne so, dici invito 4 persone a pranzo, 5 persone a pranzo. Impossibile. Quindi da questo punto di vista diciamo che. Vabbè, sentiamo.
Esiste un metodo molto carino per capire come stanno messe le cose.
Sì.
Ribaltarle al contrario. Se la presidentessa si fosse messa seduta sulla sedia e il tipo lì si fosse messo sul divano e non ci fosse stato il posto sulla sedia per lui, che cosa sarebbe successo?
Ma non è successo questo, però
dovremmo fare.
Mi piace però questo interrogativo.
Però non è successo questo.
Però facciamocela.
Voglio dire, che senso, cioè tu cosa vuoi, dove vuoi andare a parare? Non ho capito. Che se fosse successo al contrario non avremmo gridato al sessismo al contrario.
Io sto pensando e forse io stavo dormito poco perché davvero
non li capisci.
Non capisco quello che dicono.
Allora, cioè, qualcuno propone che Erdogan forse aveva organizzato il gioco della sedia per mettere a proprio agio gli ospiti.
Forse sì.
Però scusa, tu dovevi che fa? Organizzi il gioco e partecipa pure perché è pure competitivo lui. Certo. E quindi vuol pure partecipare. Non lo so, può darsi. Dunque, vediamo un po'. Io ho messo un po' di musica e avrei fatto il gioco delle sedie. Poi, questo insomma, la musica non c'era.
Buongiorno. Sì, veloci. D'accordo, lo sgarro verso una donna, però io lì ci vedo uno sgarro verso la comunità europea, perché lei era lì non come invitata, come donna invitata a fare quattro chiacchiere, era lì come figura istituzionale.
Però lo ribadisco, come mai nel 2015 c'è una foto.
Era un momento geopolitico diverso per la Turchia, attenzione.
Mi dovrebbe chiedere a Erdogan, ci ascolta sempre. Chiediamo conto a lui.
Al telefono,
il giorno, allora, mi raccomando, ragazze, questo è un meme, credo. Se andate in vacanza in Turchia, portatevi la sedia da casa. Ci scrive Nadia. Il giorno che Max manderà un messaggio con tono entusiasta e felice, la fine del mondo sarà vicina. E poi Marco dice: non comprendo la polemica, ma voi vi mettereste seduti vicino a Erdogan? Dice: effettivamente, forse gli ha fatto un favore.
Ma il problema grosso è che, appunto, noi stiamo qui discutendo giustamente di un episodio di sessismo, chiamatelo come vi pare. Però il problema grosso è che noi come comunità europea stiamo ancora avallando dei comportamenti da parte di una serie di personaggi veramente biechi, tra i quali c'è Erdogan, ma ti posso mettere dentro effettivamente la Libia dell'ex al-Serraj e dell'attuale reggente, ma anche Orban, quanti ne vuoi, che sostanzialmente fanno qualcosa di ben peggio con cadenza giornaliera rispetto al mettere sul divano la von der Leyen. Cioè, nel senso, stiamo parlando di cose estremamente più gravi che ci stanno benissimo.
Però intanto c'è
come comunità europea.
Però possiamo anche dire.
Sì, parliamo anche di questo, anche va bene, ho capito. Però vogliamo parlare dei milioni di persone buttate nei campi a morire di fame e di freddo da Erdogan? No, quello magari non ci interessa.
Dopo parleremo ancora di legge Zan. Perché avremo un ospite in collegamento telefonico e quindi ne parleremo ancora. Vuoi annunciare il nostro ospite o lasciamo un...
No, annunciamolo, dai. Luca Paladini, che è il portavoce, il fondatore dei Sentinelli di Milano e diciamo è una persona
io estremamente... Io la prima cosa che gli chiederò è perché questo nome, i Sentinelli, che mi sembra un nome un po' strano.
Ora te lo spiegherà.
Ma è Luca Paladini dei Sentinelli o Luca Sentinelli dei Paladini? Questa è
no,
importante.
No, dei Sentinelli è il titolo nobiliare. Luca Paladini dei Sentinelli in Milano. Mi
piace molto, dei Sentinelli. Tanto giustamente Carlotta scrive: Emiliano, non vedrai la casa di Emilio finché non ci inviti nella tua reggia sul lago, perché devi sapere che Emiliano ha una grandissima
reggia, è una magione,
di 4.000 metri quadrati sul lago di Montefiascone, come si chiama? Sul lago di Bolsena, in cui lui domina. Io l'ho visto una volta, lui lo vede, no, non è Montefiascone,
no, è un paese, è Montefiascone,
lui si mette con le mani a teiera come quello là
e guarda l'orizzonte,
quello lì pelato, e guarda l'orizzonte,
i suoi campi
e i suoi possedimenti e analizza la situazione.
Io spesso faccio questa cosa e poi dico: vedi qui una volta era tutto nostro, esatto, perché adesso esatto. purtroppo hanno preso dei piccoli appezzamenti di terreno per coltivarli.
Cosa fa che servi della gleba?
Ma aspetta, aspetta, però adesso stavamo scherzando e ridendo, però sai che veramente una volta sono andato a casa di Emiliano e stavamo, sì, questa adesso ho detto Reggia, ma insomma Reggia eccessiva, sono 550 metri quadri e a un certo punto, che ridi? A un certo punto lui si affaccia al balcone, guarda con fuori, no, così, e poi eravamo con la sua compagna, c'era anche eccetera, e lui si gira verso la sua compagna Luna e dice come possiamo fare quest'oggi per aiutare i poveri, no, così, con questa, perché lui parla così, no, senti, sì, che parla così, lo senti,
io
anche
mi sforzo di non fare
a Radio Rock si sforza, ma poi con la compagna dire, come possiamo fare quest'oggi aiutare i poveri,
regala delle monete
buttiamo giù delle monete e vediamo chi le piglia, Delirio, il delirio più totale, firmato Andrea Raggio, grande di tutti ragazzi, una roba incredibile,
gli voglio bene,
una roba incredibile, pazzesca. C'è chi ci scrive, Andrea Rai è fantastico, Loredana, condividiamo, non si può non amarlo assolutamente. Poi musicalmente ragazzi, al di là del testo di cui abbiamo parlato,
nucleare.
è veramente una bomba, ma ho avuto la possibilità di sentire tutto il suo disco ed è veramente pazzesco, è veramente
una cosa
incredibile.
Non so se avete notato i passaggi in tempo disparo.
Bravo, bravissimo a sottolinearlo, bravo, questo era molto importante, bravo. Mi fa piacere, Emiliano, che tu vada a sottolineare le cose giuste, no? I cambi di BPM, i cambi di tempo, bravissimo. Senti, allora, l'abbiamo annunciato, dovrebbe essere con noi in collegamento telefonico, parliamo di legge Zan, quindi dovremmo averlo al telefono, Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli. Luca, ci sei? Buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Ecco, ciao Luca. Innanzitutto, senti, prima di entrare nel merito, volevo chiederti per quei pochi, insomma, che non vi conoscessero, per chi non è entrato in contatto un pochino più stretto con voi, di raccontarci come sono nati, chi sono e cosa fanno i Sentinelli. E come è nato questo nome poi, tra l'altro?
Allora, potrei venderla in un modo molto romantico, sì, ma così non è, nel senso che la nostra nascita è assolutamente casuale.
Sì.
Noi ci siamo con un gruppo organizzati per andare a perculare le sentinelle in piedi una domenica 6 anni fa, il nostro intento era di una cosa che nasceva e moriva quel giorno, ci siamo ritrovati in 150 e lì abbiamo capito che forse c'era spazio per provare a fare qualcosa che tenesse dentro ovviamente il lato politico importante, ma poi anche un tono che fosse un po' diverso dal solito, nel senso anche ironico, beffardo, il famoso una risata vi seppellirà.
Sì.
E da lì è nato tutto e 6 anni dopo siamo ancora qua, dopo tante manifestazioni fatte, migliaia di persone portate in piazza sui temi dei diritti, una pagina Facebook molto seguita e siamo contenti di quello che nel nostro piccolo riusciamo a incidere nel dibattito pubblico cittadino e non solo.
Senti, si parla, stavamo parlando anche prima noi qui su Radio Rock, si parla troppo poco forse però di legge Zan, anche perché se ne sta parlando da anni, di una legge importantissima in tal senso, ma in questo paese evidentemente poi riuscire ad arrivare a completarle le cose risulta molto difficile per una serie di ragioni, e quindi domando innanzitutto se vuoi anche rispiegarci un attimo in cosa consiste e perché è importante questa legge, e poi a che punto siamo?
Allora, guarda, in realtà se tu questa domanda me la facevi un mese fa, un mese e mezzo fa, quando è nato il governo Draghi, ti avrei dato probabilmente una risposta molto più pessimistica. Ho la sensazione che negli ultimi 15 giorni, un po' aiutati indubbiamente da dei testimonial famosi, chiaramente mi riferisco a Fedez, che ha fatto una diretta seguita da 700.000 persone con Zan, e poi il sindaco di Milano, e poi altri cantanti, e poi altri attori, è successo qualcosa nell'opinione pubblica e negli ultimi 10-15 giorni il tema della legge Zan mi pare tornato, non dico al centro della discussione, perché ovviamente la pandemia copre quasi tutto nel dibattito pubblico, però quello che esce dalla pandemia mi sembra che si sia riaccesa un po' di luce intorno al dibattito sulla Zan.
Vogliamo dire,
Luca, è anche figlia
Vogliamo dire, Luca, che è anche stare un po' Simone Pillon a riportare in auge questo, cioè anche grazie a lui, se ora si sta parlando così tanto di Legge Zan.
Scusa, non ho capito, grazie a chi?
Beh, Simone Pillon, no?
Ha fatto un ottimo lavoro, diciamo così.
Cioè, lui in realtà, secondo me, in qualche modo sta
sì, guarda, mi hai preceduto, infatti stavo esattamente per dire che il ritrovato interesse intorno alla legge è anche figlio dell'ottusità della Lega.
Ecco.
Che con questo atteggiamento, che non è neanche ostruzionistico, è qualcosa di peggio, cioè loro stanno semplicemente sequestrando in un'aula di una commissione, perché hanno la netta percezione che se va al Senato questa legge passa,
sì.
Stanno sequestrando una DDL in una commissione attraverso artifici costituzionali molto molto labili, e che continua a rinviare il fatto che finalmente questa legge possa andare al Senato. Ma questo atteggiamento sta contribuendo un po' a svegliare anche delle coscienze sopite, perché ci si rende conto quanto è strumentale e quanto fa ridere da parte di un movimento che ha la parola libertà in bocca dalla sera alla mattina,
sì,
che impedisce una discussione in aula perché ha paura di perdere.
Qual è, io mi domando, no, poi la reale, al di là dei sotterfugi e dei tecnicismi, qual è la reale paura della Lega, ma anche penso immagino a Fratelli d'Italia, che si sono opposti a questa legge? Cioè, qual è la posizione reale?
È la bandierina che rischia di essere levata dalla loro battaglia ideologica. Una bandierina ovviamente costruita sulle fake news. A me ha colpito molto, ma è solo l'ultimo, una intervista fatta a Salvini 5 giorni fa lì a Roma da voi alla sede della stampa straniera,
sì,
a precisa domanda: perché lei è contro la legge Zan? Testuale risposta: perché io sono contro l'utero in affitto, che peraltro è un termine volgare, in realtà parliamo, sì, di gestazione per altri, e contro l'omogenitorialità.
Sì.
Risposta che in rapporto c'entra alla domanda non c'entra un emerito cazzo,
sì,
nella misura in cui questa legge non impedirà a nessuno di continuare a pensare che la GPA e l'omogenitorialità sono due cose sbagliate. Ma un conto è pensarlo e scriverlo così, un conto è scrivere su Facebook: i gay, in quanto vogliono la GPA, devono andare tutti al rogo.
Che un po', se ci pensi, Luca, è un po' come quelli che ti dicono: per quale motivo sei contrario alla legalizzazione delle droghe leggere, o ancora di più, per quale motivo sei anche contrario alla marijuana, diciamo, senza THC? Perché noi siamo contro la droga, e se incominci a fumare la marijuana senza THC, poi finisci per bucarti con l'eroina.
Sì.
Cioè, praticamente funziona in questo modo qua, nel senso, si mettono in relazione delle cose che non c'entrano assolutamente nulla. Allora, aspetta, io non sto mettendo in relazione naturalmente diciamo l'omogenitorialità con l'eroina, però naturalmente nella testa di Salvini probabilmente funziona così, ecco, insomma,
meccanismo comunicativo, diciamo.
Guarda, l'esempio è calzante e mi fa tornare indietro di 5 anni, quando da persona omosessuale soffrivo fisicamente ad assistere al dibattito alla Camera durante la discussione sulla legge Scirinna.
Sì.
Mi sembra di essere tornati esattamente a 5 anni fa, quando per tentare di bloccare quella legge, che peraltro è anche una legge moderata rispetto a quello che chiede il movimento LGBT, che vorrebbe il matrimonio egualitario, ma si diceva che era messa a rischio la famiglia tradizionale. Anche lì il nesso fra il fatto che io mi unisco con il mio compagno e il fatto che a 100 metri da me questo inneschi il disfacimento di una famiglia eterosessuale non mi è mai stato spiegato.
Ma non esiste un nesso, naturalmente.
Evidentemente non è
un artificio retorico. Senti, ma cosa fa esattamente?
Siamo di fronte a uno che ti dice mele e l'altro che ti risponde
Tra l'altro, scusa Luca, io ti volevo chiedere questo, ma tra l'altro adesso entriamo poi un attimo, un secondo, nel merito della legge, perché è bene parlarne per chi non avesse seguito nello specifico. Io trovo folle che nel 2021 in una situazione nella quale secondo me dovremmo aver superato anche il discorso del matrimonio tra persone omosessuali, cioè dovrebbe essere già legge, già approvato, dovremmo stare sull'omogenitorialità, dovremmo essere già oltre a questo, si debba dire no, non stiamo parlando di quello, stiamo parlando di un'altra cosa. Cioè, lo trovo folle, capito, che siamo ancora così indietro. Però, vabbè, sulla legge invece.
Sì, però, questo è figlio del fatto che appunto il linguaggio è stato inquinato, il dibattito è stato inquinato da chi, tentando di difendere l'indifendibile, prova a buttarla. Io fra un'ora ho un dibattito a Tele Lombardia, sì, avrò a che fare con un esponente leghista, sì, so già che dopo 3 minuti mi tirerà fuori i bambini, mi tirerà fuori la GPA, sì, mi tirerà fuori tutte quelle, ma è un copione ormai scontato.
Ti tirerà fuori anche delle fake news, che sono quelle che naturalmente in questo momento stanno girando a riguardo, che sono quelle, fai conto, dell'insegnante negli Stati Uniti che ha detto ciao ragazze a un gruppo dove dentro c'era una persona che invece stava facendo un cambio di sesso e quindi è stato sospeso, sì, naturalmente questa cosa non esiste,
prigionato,
questa cosa non è mai, sì, avvenuta. Però ti portano ad esempio queste cose qua, per cui dicono guarda, se fai passare la legge Zan, come dici ciao ragazzi a un gruppo e per sbaglio dentro c'è una persona che sta facendo un cambio di sesso, una transizione, verrà imprigionato. Cioè, questo,
sì, vabbè, il motivo è legge bavaglio, loro la vendono come una legge che censura, la legge che impedisce, cosa assolutamente non vera. Si potrà continuare a pensarla come si vorrà e si potrà continuare a essere dei progloditi e pensare che due uomini, sì, non possono essere due buoni genitori.
Senti Luca, ecco, vogliamo entrare nel merito di un minuto, insomma ti rubo ancora per spiegare a chi non lo sapesse come interviene questa legge e perché è fondamentale che venga approvata nel più breve tempo possibile.
Allora, un pezzo l'ho già spiegato, nel senso che dall'introduzione della legge non diventa più, come dire, una battuta su Facebook se io scrivo i frosci devono essere messi tutti nei forni, chiaramente, giustamente. Sì.
Però aspetta, l'importante è che tu metta l'asterisco.
Ah sì, certo, cioè, sì, quello sì, è fondamentale. Sì.
Assolutamente, sì, se no l'algoritmo ci frega.
Esatto.
E poi ovviamente interviene su quelli che sono, c'è una legge che è la legge Mancino che già interviene con un aumento della pena quando le azioni violente sono figlie di una fobia legata alla religione oppure alla razza, manca l'aspetto legato all'omo lesbo transfobia, certo, quindi quella parte per cui una persona viene insultata o picchiata esclusivamente per il fatto di essere omosessuale, transessuale, lesbica, e praticamente si va a completare la legge Mancino. L'esempio è quello che è successo a Roma 2 settimane, sì, fa, di quel ragazzo picchiato nella metropolitana, è ovviamente la punta dell'iceberg, e se non c'era uno che riprendeva col telefonino noi di quell'episodio non avremmo saputo ovviamente nulla. Noi dalla tribuna un po' privilegiata di una pagina così seguita come quella dei Sentinelli riceviamo una quantità di messaggi di ragazze e ragazzi che non hanno il coraggio di denunciare quello che gli succede a scuola, in strada, e che la legge Zan potrebbe contribuire a dargli invece quel coraggio. A me spesso viene chiesto, ma sì, ok, questa è una battaglia politica, ma va fatto anche una battaglia culturale. Ma secondo me una legge di questo genere fa anche cultura.
Certo, certo.
Aiuta a fare cultura, perché dice che lo Stato da oggi si pone da una parte in maniera netta il rapporto a una fobia.
È chiaro, le leggi servono anche a questo, servono anche a creare proprio il sostrato culturale e a posizionarsi, anche a posizionarsi in un modo molto chiaro.
Ma la legge
anche
sulle unioni civili è stato un fatto anche culturale. Io ne ho partecipato, ho parecchi amici che si sono uniti civilmente. All'inizio andavano gli amici, non erano piene le sale comunali dove si univano. Poi più il tempo passava, più è diventata una cosa, la parola normale non mi piace, ma in questo caso la uso, normale, vedevo i nonni, gli zii, i cugini, e lì è intervenuto un fattore culturale, certo, che è dato per assolutamente assodato il fatto che due ragazze, due uomini e due donne si univano civilmente. Lasciami dire ancora un secondo,
sì,
se posso.
Sì.
Il cuore della legge Zan nasce ovviamente a difesa delle persone omosessuali, transessuali, lesbiche e bisessuali, ma c'è un aspetto della ZAN che purtroppo è poco considerato, me ne dispiaccio, che riguarda anche l'abilismo, perché anche le persone con disabilità subiscono attacchi verbali e anche fisici importanti, e quindi la legge Zan va a tutelare anche se c'è una fobia nei confronti delle persone disabili. Noi abbiamo fatto un'intervista con una ragazza che gioca a basket in carrozzina in nazionale, che è stata picchiata in provincia di Roma, è successo, semplicemente perché il vicino di casa non sopportava l'idea che lei avesse un parcheggio per disabili a sua disposizione.
Sì.
Che è una cosa folle, chiaramente. Ma poi Jacopo Meglio ce lo insegna tutti i giorni. Le persone disabili subiscono azioni di inaudita violenza verbale, a volte anche fisica. La legge Zan va a sanare anche quell'aspetto. Quindi è importante sottolineare.
Luca, noi ti ringraziamo e magari se ti va, innanzitutto ti invitiamo quando capiti da queste parti, vieni a Roma a venire a trovarci in studio, e poi magari ti chiediamo la disponibilità per parlarne ancora. Spero di parlare di altro con te, nel senso che spero che questa...
Temo che sarà una maratona invece, quindi dovremo conservare le energie e provare a fare il punto ogni tanto.
Volentieri, molto volentieri. Grazie mille Luca.
Ciao Luca.
Luca Paladini dei Sentinelle. Grazie, ciao. A presto.
È veramente un piacere.
Grazie mille Luca, e noi chiudiamo qui la puntata di oggi. Grazie ad Emiliano Rubbi, l'appuntamento a settimana prossima. Ho tantissimi messaggi che non abbiamo fatto in tempo a leggere, ripartiamo domani mattina però alle 6, ripartiamo da qui con il The Rock Show, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi. Domani se torna, chissà,
non lo so, chissà.
Annunciamo con Gigi, cioè, che ci dice, a domani, ora Gagarin.
Ora Gagarin, bravissimo. Grazie Gigi, ero dimenticato di annunciare Gagarin con Tatiana e Boris. Ciao a tutti, a domani.
Ciao.
Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.